This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Storie Libere presenta
Closet, conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini.
Oggi a Slow Food si parla di Champions, non solo ovviamente, ma cominciamo da qui. Intanto tracciamo un primo bilancio e diamo le pagelle dopo la giornata d'esordio. Caro Gigi, innanzitutto ben ritrovato.
Grazie a te e a tutti che insomma, mi pare abbiano risposto collettivamente in maniera significativa rispetto al ritorno.
Ah beh, mi pare di sì, in effetti è vero questa cosa. Sono anche molto contento di questo, di questo riscontro.
Bene.
Senti, io parto chiedendoti una considerazione, diciamo, complessiva sullo spettacolo che abbiamo visto nelle due serate di Champions.
Sì, allora, teniamo conto del valore degli avversari, cioè è evidente che l'unico risultato veramente positivo, anche l'Atalanta, ma veramente positivo l'ha fatto la Juventus, che ha vinto 3-0 fuori casa, però teniamo conto del valore degli avversari. Teniamo conto anche però del baratro in cui stava precipitando la Juve, che invece insomma, ha giocato una partita più che decorosa, vecchia maniera, ma soprattutto al di là della partita, al di là del risultato, perché gli altri erano oggettivamente scarsi, ma non scarsi, anche di più, però è sembrato aver ritrovato delle linee guida, no? Nell'ordine, nella predisposizione in campo, nell'atteggiamento, anche nella saggezza, nella gestione, e quindi certamente è quella che, oltre al risultato migliore, ha dato anche l'impressione più positiva. Delle altre, sinceramente a me l'Atalanta continua a sembrare un po' quella di questo avvio di stagione, che poi sono tutti gli avvii di stagione, perché quando l'Atalanta arriva alla fine del campionato degli ultimi 3 anni si mangia le mani pensando a tutto quello che ha buttato in partenza, soprattutto in campionato, ma un po' anche un pochino anche in Europa. L'Atalanta che va in vantaggio dopo 6 minuti là e che li sta facendo neri, per carità, è sul capo di una squadra che ha appena vinto l'Europa League. Però è anche vero che qualcosina di più poteva fare, no? nella gestione di questo successo. Poi è andata sotto, ha rimontato bene, tra l'altro mi sembra che abbia un portiere di caratura superiore rispetto alle ultime stagioni, quindi considerato appunto che non è una squadra da partenze brillanti, direi che andiamo bene. Inter e Milan è tutto diverso il discorso, perché a prima vista, cioè, il risultato nettamente negativo è quello dell'Inter, perché perde comunque di nuovo sul suo campo, sia pure con Real Madrid e quello che vuoi, ma insomma alla fine riperde, non meritandolo assolutamente, però riperde. Perde anche il Milan, e il Milan poteva addirittura essere travolto dal Liverpool. Però se pensiamo alla partita appena normale che ha giocato il Real, di cui l'Inter non è riuscito a venire a capo, e invece alla strepitosa partita che ha giocato il Liverpool dal primo minuto con una sola apnea di una decina di minuti a fine primo tempo, 5-6, mi sembra che abbia fatto di più, cioè abbia ricavato più motivi di, non dico entusiasmo, ma certamente di fiducia il Milan rispetto all'Inter. E questa mi sembra una sensazione abbastanza precisa.
Beh sì, anche perché quando vai sotto, poi hai un rigore contro, riesci a evitare di prendere gol là, ma comunque insomma il canovaccio sembrava piuttosto sbilanciato e orientato verso, se non una goleada, ma una vittoria netta.
Quindi Nicola,
la ribaltata è, insomma,
certo,
notevole,
dopo,
no?
Se Magnan non para quel rigore, tra l'altro l'ha parato 2 volte, che ha preso anche la ribaltata, sì. È una di quelle serate che finiscono a goleada, perché non c'è dubbio. Allora, la prudenza del portiere ha un po', non dico galvanizzato, ma ha tonificato, mettiamola così, un po' la squadra, che lentamente, continuando a soffrire, ha avuto anche quell'atteggiamento che Brera chiamava di difesa della sconfitta, no? E qui stiamo citando alto, intendiamoci. Difesa della sconfitta vuol dire che quando capisci che gli altri sono più forti e sono già in vantaggio, tu non è che ti stracci in avanti, cito sempre il maestro Sommo, non è che ti stracci in avanti per cercare subito di pareggiare, no, stai lì, difendi la sconfitta, nel senso che in quei termini è ancora accettabile e rimediabile, e poi speri che arrivi il momento di provarci. I momenti sono stati due, perché nel giro di un minuto e mezzo, due, il Milan ha segnato due gol stupendi. Ma due azioni, una più bella dell'altra, sembrava disegnata la lavagna, quelle azioni, sembrava quasi un videogioco, adesso senza esagerare, no? Perché non c'erano prodezze individuali, ma c'erano prodezze collettive, di movimenti, di incroci, di spostamenti, di smarcamenti, eccetera. Per cui, secondo me, il Milan da quel primo tempo esce nettamente tonificato, sbaglia inizio secondo, perché non... sbaglia nella partenza mentale, perché non capisce che questi qua con la bava alla bocca ripartono esattamente come all'inizio e tu devi tenerne conto. Il gol di Salah del 2-2 secondo me è evitabile non tanto come gol singolo in sé, ma è evitabile come farsi di nuovo schiacciare a quel modo al limite della propria area. Il 3-2 poi viene di conseguenza. Alla fine, se quella partita lì il Liverpool la vince con tre gol di scarto, non c'è assolutamente nulla da dire. In un girone di Coppa, perderla di poco o di tanto contro la squadra favorita del girone non cambia molto, cambia però nei confronti delle altre, perché il Milan deve fare i conti non con Liverpool per qualificarsi, ma con l'Atletico Madrid e col Porto, no? E quindi è quello il... quelli saranno i veri banchi di prova. Dopodiché il Milan è tornato in Coppa, gli è capitato un girone difficile, oggettivamente molto difficile. Non è favorito per la qualificazione, ma da Liverpool non ne esce così male, secondo me, perché quella doppia fiammata vuol dire che una qualità di gioco c'è, oltre al temperamento, alla reazione, alla voglia di non starci, no? Alla voglia di ribellarsi anche un avversario nettamente più forte. Il Liverpool della prima mezz'ora stasera disintegrava tanti, non solo il Milan.
Vuol dire essere vivi, per sintetizzare.
Vuol dire essere vivi, vuol dire avere fatto un altro scalino in più. E dato che il Milan l'ha già fatto in campionato sto scalino, perché... sta, secondo me, oggettivamente giocando il calcio migliore, sta a giocare, per quel poco che si è visto fino adesso, ha giocato il calcio probabilmente migliore del campionato, come qualità, come intelligenza, io credo che sia, non sia una roba da poco. Ecco.
Senti, invece nemmeno Cristiano Ronaldo e Messi hanno avuto un esordio memorabile, per quanto insomma il primo abbia segnato, però insomma il Manchester United ha perso con lo Young Boys, il Paris Saint Germain non è riuscito a battere il Bruges, insomma non sono partiti benissimo i grandi protagonisti del calciomercato e del calcio degli ultimi dell'ultima decade.
Su questo non c'è dubbio. Allora, di Messi ho visto veramente poco, perché capisci che con Inter e Milan contemporaneamente, anzi qui aprirei una parentesi, mm-hmm. Una parentesi con questa riflessione. Allora, l'UEFA anche di più, no? Si è battendo contro la Superlega, eccetera. E siamo, se non tutti, siamo quasi tutti d'accordo. Secondo te è una buona mossa combattere la Superlega e piazzare contemporaneamente in una serata Inter-Real Madrid e Liverpool-Milan? Nello stesso giorno, alla stessa ora, piazzare 29 Coppe dei Campioni, perché se non sbaglio i conti, 13 il Real, 7 il Milan fa 20, 6 il Liverpool fa 26 e 3 l'Inter fa 29. Due squadre sono della stessa città e tu le fai giocare allo stesso giorno e alla stessa ora. Secondo te è una buona mossa questa per controbattere la Superlega o comunque le intenzioni di aumentare e però nello stesso tempo diradare da un punto di vista di contemporaneità le grandi squadre tradizionali d'Europa? Secondo me è da cottolengo, se posso dire la mia opinione.
Dico per dirla con i termini che usano, diciamo, quelli che si occupano di fare queste strategie, così non valorizzi il prodotto.
Ecco, bravo, non valorizzi. Poi è vero che ormai tutto vive di TV, quindi una se la piglia Sky e non so chi altro, l'altra se la piglia Amazon con dovizia di mezzi e di cose, eccetera, e quindi loro dal punto di vista finanziario sono a posto, no? Ma ti sembra una buona mossa? Oh, nota che tutto questo si ripeterà paro paro, a campi invertiti, la sera del 7 dicembre.
Che non è un giorno come gli altri.
Non è un giorno come gli altri, perché a Milano sarebbe anche Sant'Ambrogio, volendo, no? E c'è pure la prima della Scala. Diciamo che, tolto me probabilmente al mondo, il resto del pubblico è diverso, no? Perché il calcio è una roba e la lirica è un'altra. Però, perché mi devi far giocare il già stasera e poi di nuovo a Sant'Ambrogio mi fai giocare Real Madrid, Inter e Milan Liverpool? Secondo me sei cretino, o comunque diciamo che sottovaluti l'impatto che ha sul pubblico, cioè no, con tutto rispetto per tutti gli altri e capendo che esistono incroci di date mostruosamente difficili da realizzare, perché appunto essendo ormai il calcio un prodotto massivo di quantità più che di qualità, è la qualità pazienza, ma 29 coppe dei campioni in confronto diretto nella stessa sera, alla stessa ora, con due squadre della stessa città, secondo me è da manicomio e basta.
Vabbè, comunque né Cristiano Ronaldo né Messi, diciamo, hanno vissuto una serata memorabile, su questo non ci sono dubbi, però anche l'ex squadra di Messi, mentre l'ex squadra di Cristiano Ronaldo, insomma, ha vinto in modo convincente, l'ex squadra di Messi se l'è vista davvero brutta. Tra l'altro, insomma, il dato eloquente è che il Barcellona in tutta la partita contro il Bayern Monaco non tira una volta nello specchio della porta.
Sai che è una cosa epocale addirittura, no? E ti dà la dimensione definitiva del crollo del Barcellona e di Barcellona, perché poi Barcellona in tutti questi anni ha vissuto anche la sua economia in parte, ma in una parte significativa, ha vissuto di calcio, ha vissuto di Messi, cioè turisti di ogni parte del mondo arrivavano lì a giocare il Barcellona in generale, magari Messi in particolare, e se pensi agli ultimi tre anni, io insomma l'ho sempre seguito con attenzione ma anche con affetto, gli ultimi tre anni in cui il declino del Barcellona era evidente, a quella non più a vincere ma comunque a giocarsela non fino in fondo, quasi, eccetera, è stato uno solo, era lui, no? Perché intorno un po' alla volta, nonostante alcuni prodotti del vivaio stupendi, tipo Pedri, nonostante un grande acquisto come De Jong, nonostante il resto era decadenza pura, che tu misuravi un po' alla volta. Adesso la storia è davvero finita, perché l'anno scorso l'eliminazione arrivò, poi quest'anno non è detto che arrivi l'eliminazione, perché in quel girone ci sono solo, cioè c'è solo il Bayern e poi l'alternativa è il Barcellona, quindi non è detto poi che non arrivi agli ottavi nonostante la debacle, però appunto il Barcellona che non tira in porta è una roba che non esiste, ed è una roba che è dovuta alla partenza di Messi essenzialmente.
È come se, diciamo, la sua assenza abbia dato la prospettiva definitiva del suo valore, no? Non che ce ne fosse bisogno, però ecco, è stata la prova che per sottrazione il risultato è...
Per sottrazione e evidentemente per spirito di rassegnazione probabilmente da parte dei giocatori migliori, no? Che erano abituati Busquets era abituato che la scaricava lì, De Jong e Pedri erano cresciuti cercando questo qua e sapendo che se gliela davano e partivano, poi la palla gli arrivava non sul piede, sull'unghia del piede, eccetera, eccetera. Poi ha lasciato andare via Suarez come se fosse un ferro vecchio, e questo era anche il professor Koeman, tra l'altro. Ma poi è successo di tutto. E cosa? Però insomma, diciamo che da 15 anni a sta parte eravamo abituati, più in alto o un po' meno, ad avere questo riferimento, ma comunque calcistico, no? Al di là dei risultati, che poi, ma proprio calcistico, di godimento, di cosa, avere il Barcellona come riferimento. Adesso questo non c'è più, e invece un grande riferimento è certamente il Bayern. Nel confronto indiretto della prima giornata, Ronaldo ha fatto gol e Messi no. Poi devo dire che Ronaldo, tra campionato e coppa, fino adesso, tra Inghilterra e Svizzera, ha trovato, diciamo, due portieri compiacenti, no? che hanno preso dei gol in mezzo alle gambe, insomma, su conclusioni, ecco, non irresistibili, secondo me. Ma questo non vuol dire, perché tu sei lì, la calci in porta, e quando non ammazzi uno steward, come ha rischiato di fare Ronaldo nel riscaldamento prima, però lui la palla la mette ancora, lui è ancora perfetto in questo. Forse perfetto no, perché una volta la metteva negli angoli, adesso appunto deve beccare le gambe aperte del portiere, che non sempre succede, ma fino adesso gli è successo e va bene così.
Gigi, l'altra volta in chiusura di puntata, diciamo, avevamo strillato l'inizio della Champions anticipando un tema che comunque è molto interessante, poi le conseguenze le vedremo più in là, però intanto è un dato con cui confrontarsi, cioè il fatto che da quest'anno, quindi dopo tantissimi anni, circa 56 direi, si dice addio alla regola del gol in trasferta, che era stato introdotto nella Coppa UEFA della Coppa delle Coppe del 65-66. La prima squadra a beneficiarne fu la Honved di Budapest contro il Dukla Praga. Allora, poi fu gradualmente inserito nelle altre competizioni europee e da quest'anno non c'è più. La prima squadra che ne ha usufruito, perché questo riguarda la fase eliminazione diretta,
sì,
è stata nei preliminari il Cluj, la squadra rumena del Cluj, che è riuscita a battere il Banja Luka.
Hai detto niente.
La squadra dei campioni di Bosnia.
Sì.
Però segnando una rete ai supplementari, ma se fosse valsa la vecchia regola, ai supplementari non ci sarebbero andati, perché i bosniaci avrebbero passato il turno. Quindi insomma già c'è un precedente, per cui magari non sarà ricordato in futuro, adesso lo vedremo agli ottavi. Però la cosa curiosa è che, da quello che almeno sono riuscito a capire io leggendo il regolamento dei gironi, è che nei gironi, a parità di, quando si deve decidere chi passa, a parità di gol, dopo una serie di parametri insomma che vengono presi a riferimento, le reti in trasferta pesano di più che di quelle in casa. Quindi diciamo questa rivoluzione filosofica c'è, cioè, fino a un certo punto, no?
Certo, ma infatti diciamo che io non ho mai avuto una grandissima stima della stampa sportiva italiana, ne ho sempre avuto di più di quella spagnola, ma soprattutto di quella francese, e non a caso l'Equipe questo argomento l'ha già portato alla ribalta, no? A differenza di noi, che invece lo stiamo non sottovalutando, perché non è che ci sia niente, non è che cambiarlo, cioè la palla deve sempre ancora varcare la linea di porta, no? per fare gol, eccetera. Però dopo, hai ricordato tu, 65, no? Quindi sono 55 anni.
55 anni,
sì. Ecco, e se tu fai il gol fuori casa, vale doppio. Da quest'anno invece siamo ai 5 stelle, siamo a 1 vale 1, no? Sia dentro che sia fuori, non fuori dalla linea, ma fuori di casa, fuori dalle mura, e questa secondo me è una svoltina epocale. Poi è chiaro che se ne parlerà di più a febbraio, quando comincia la fase di eliminazione diretta, però vale già adesso, perché finiscono a pari merito al secondo posto, che vale la Champions anziché l'Europa League, oppure al terzo, che vale l'Europa League anziché andare a casa, E se queste due squadre sono a pari merito, sono a pari qui, sono a pari là, conta se tu hai segnato un gol in più fuori casa rispetto agli altri. Quindi già adesso è d'attualità, non così stretta, ma è d'attualità. Ed è una rivoluzione epocale, perché questo cambiò, allora cambiò completamente il modo di cosa. Ed era il, è interessante perché era un modo di provare ad andare oltre il difensivismo di allora. Parliamo degli anni, metà anni 60, e parliamo degli anni successivi, in cui la regola era comunque prima non prenderle. Allora, insomma, io lo posso dire perché sai che di anni ne ho abbastanza per ricordarlo. Allora, il calcio non era segnare un gol più degli altri, era prenderne uno di meno. E questo era valeva da noi molto, ma valeva anche altrove. E questo fu spezzato dall'Ajax, dal calcio olandese, da cose. E da lì in avanti tutto un po' alla volta cambiò. Adesso, senza stare a fare la storia del calcio di quell'epoca, ma questa regola di allora fu il frutto di una riflessione, e cioè, ma perché noi dobbiamo vedere le squadre che giocano fuori casa, che arrivano da noi, parliamo appunto di 50 e passa anni fa, che si mettono, che parcheggiano il pullman, un linguaggio più attuale, no? Ma che parcheggiano il pullman al limite dell'area e magari dentro, perché l'importante è difendersi e provare semmai a fare un gol in contropiede, capitasse mai che gli altri si sbilanciano troppo. Poi un po' alla volta il film è cambiato e negli anni è diventato sempre più importante giocarsela fuori casa, in maniera che se tu, cioè lo 0-0 fuori casa in quegli anni di cui parliamo era un risultato straordinario. Lo 0-0 fuori casa non è più così,
no.
Da un sacco di tempo, no? Perché lo 0-0 fuori casa e l'1-1 in casa ti manda fuori. E quindi in fondo questo, io non so dire se è giusto o sbagliato, perché tanto su questo le opinioni possono essere completamente diverse le une dall'altra. Giusto o non giusto non ha importanza, però è una variazione comunque foriera di grande novità e probabilmente di atteggiamenti tattici diversi quando si arriverà all'eliminazione diretta.
Vabbè, questo è altamente probabile, sì, perché certo è chiaro che no, cambia l'attitudine anche nell'affrontare la partita in trasferta, nell'affrontare anche quella in casa, se vogliamo. Poi, tra l'altro, io avevo letto che oltre alla motivazione principale, che era appunto quella di penalizzare il difensivismo, c'era anche una considerazione legata al fatto che le trasferte negli anni 60 erano in alcuni casi, anzi molto spesso, forse anche dei viaggi della speranza, no? Perché non sempre, non tutti avevano le... E quindi era anche un modo per risarcire, per considerare chi va in trasferta penalizzato dalla, no, dalla stanchezza, e risarcirlo anche in questo modo, no? Dandogli una specie di...
C'erano molte... Hai ragione, c'erano molte componenti allora, e secondo me fu una delle riforme regolamentari del calcio più apprezzabili, a parer mio, perché tenevano conto appunto di tanti fattori.
Adesso il calcio molto sottovalutata,
esatto. Adesso il calcio è molto cambiato, e semmai sta un po' tornando indietro, no? Adesso salto di palla in frasca, però io domenica ho visto, per esempio, con grande attenzione, non solo quella, ma in particolare Milan-Lazio. Io ho visto giocare al Milan la miglior partita qualitativamente fino adesso vista fino a qui, e comunque da parte del Milan da parecchio tempo a sta parte, anche rispetto all'altro anno. Come ha giocato il Milan? Il Milan ha giocato in maniera molto ariosa, molto divertente, eccetera, ma con tre marcature a uomo a metà campo, perché Tonali ha preso Luis Alberto sulla destra della difesa del Milan, perché in mezzo Brahim Diaz, non dico che ha marcato, ma ha flottato però continuamente su Lucas Leiva, e cioè sul regista arretrato, e dall'altra parte che si è preso Milinkovic-Savic. Allora, Io ho sempre pensato che la marcatura a uomo non è reato. Che Kennedy dicesse dei profeti alla Sacchi, non è reato, non è mai stato reato, no?
No.
Purché sia corretta, evidentemente, purché non sia
la codice penale, diciamo.
Bravo, non è reato, è un modo di giocare a calcio che noi abbiamo visto negli ultimi anni da Gasperini e non solo, ma insomma, dico, cito Gasperini per dire, adesso l'ho vista applicata da Pioli domenica scorsa nel Milan, ma l'ho vista applicata nella maniera più intelligente possibile, che non è azzerare l'avversario, è provare a strappargli palla per ripartire al volo, per ripartire in velocità, e il Milan è ripartito in velocità contro la Lazio in maniera spettacolosa, come ha fatto anche a Liverpool, intendiamoci, che è la ragione per cui io penso che il Milan quest'anno faccia veramente sul serio e abbia qualità diverse e più ricche rispetto all'anno scorso, perché sono maturati quelli che hanno giocato così, e in più hanno altri interpreti di qualità. Non è reato,
no.
Hai capito? No,
la marcatura uomo non è reato, no. Sarebbe una bella frase da scrivere.
Sì, difatti. Ma mentre in difesa il discorso è diverso, perché la marcatura all'uomo non è reato, però non so quanto intelligente sia nel calcio di oggi, nel senso che una volta c'era il libero dietro, quindi tu marcavi a uomo e poi c'era il libero, e quindi se tu centravanti o interno di punta o ala eccetera saltavi, poi ce n'avevi ancora sempre uno con cui teoricamente fare i conti, no? Oggi giocando in linea la marcatura uomo è molto più discutibile, insomma, no? Visto che tutti sono... Ma questo ci porta lontano, ci porta a teorie, a zigovolate, a centrocampo invece, dove il gioco nasce e dove tu sei molto, ma molto più vicino alla porta avversaria, se tu marchi a uomo o flotti, a me piace molto quell'espressione lì mutuata, temo dal basket, che non è tra le mie passioni, ma che una volta, quando ero ragazzo almeno, si usava molto flottare su, come modo di dire e di spiegare, che mi sembra anche abbastanza che renda l'idea. Se tu strappi palla lì, diciamo intorno alla metà campo, beh, è ben diverso che riguadagnarla in difesa, perché tu sei già pronto per puntare la porta loro, no? E per dirti che tutto è in evoluzione, e anche il calcio, che essendo il gioco più bello di gran lunga, ma anche il più vecchio del mondo, di quelli che si conoscono perlomeno e che sono così celebri, tutto è un po' in evoluzione, e ogni tanto per andare avanti fai un passo indietro e pensi a quando, non so, Benetti marcava dimmi tu chi, o Zaccarelli si metteva quasi a uomo su Antonioni, per dire. Parliamo di 40-50 anni fa, e per renderti un pochino l'idea, no?
Certo, a dimostrazione del fatto, insomma, che se un'idea è buona o comunque valida, no? Se non ci sono pregiudizi ideologici,
c'è una formula che ti
tornare utile.
Ma certo, tu pensa al Barcellona, che gran parte, al di là della qualità dei suoi interpreti fenomenali, visto che parlavamo di Barcellona prima, ma il Barcellona 15 anni fa circa, prima con Rijkaard, poi perfezionato alla grandissima da Guardiola, con dei nanerottoli a metà campo che tutto avevano, salvo Busquets, tutto avevano meno che qualità fisiche, ma cosa facevano questi per la prima volta che si ricordi nel calcio moderno, dimenticando quelli dell'Ajax che però avevano, e dell'Olanda che però avevano qualità fisiche molto più forti, molto diverse rispetto a queste. Loro come perdevano palla? Andavano ad attaccare l'uomo e a pressarlo al limite della loro area. E da lì hanno costruito e segnato tanti di quei gol che non si possono neanche contare, no? Allora, se qualcuno lo fa a metà campo e lo fa bene, la porta avversaria è ancora più vicina.
Gigi, abbiamo parlato, prima dicevi che tutto evolve, ma in realtà ci sono anche delle cose... delle dinamiche involutive che sono tuttora in corso, ad esempio, tuttora, cioè da anni, ad esempio quella della un portavoce di Palazzo Chigi usava un termine tanti anni fa che trovo molto elegante, il malvezzo di esonerare con un certo anticipo nel nostro caso. E due esoneri dopo tre giornate di campionato, e al momento Castori c'è, al momento in cui registriamo Castori è ancora l'allenatore della Salernitana e lo resterà penso per i prossimi giorni, però insomma anche lui è a grosso rischio. Cioè, non so se la dinamica involutiva è peggiorata o se siamo sui livelli degli altri anni, però insomma mi sembra un segnale
segnale
triste, no?
Ma certo, Nicola, segnale indiscutibile. Allora, a me una volta disse, ti ricordi quando c'eri anche tu insieme in quei 2 o 3 anni che sei stato insieme a Radio 24, non so se ti ricordi un giorno che tra i tanti nostri amici che ci facevano compagnia al microfono, un giorno arrivò, e non era un nostro abitué, arrivò Camolese, allenatore del Torino, o forse in quel momento ex allenatore del Torino, perché poi non è che ha allenato per tanto, no? Camolese. E mi ricordo che lui tirò fuori un'espressione che non ho mai dimenticato e che ogni volta che cito attribuisco a lui, perché ci sono i diritti d'autore, secondo me, perlomeno quelli morali, no? Lui disse che ci sono le grandi società, le più brave, eccetera, che investono sull'allenatore, perché lo scelgono, perché qui, perché là, perché su. E poi disse, la maggior parte della società, gli allenatori li scelgono alla maniera del gratta e vinci. Io trovai questa espressione fenomenale. Perché pensaci un attimo, gratta e vinci. Cioè, io non credo che non credo che abbiano Di Francesco credo che sia un bravo tecnico, però comunque viene da una serie di risultati negli anni oggettivamente disastrosa, no? Allora, tu decidi, perché è disastrosa, da un certo punto dalla Roma in poi, purtroppo le cose gli sono andate male. Allora, tu Verona perdi Juric, che era un allenatore crescente, indubbiamente. Poi vediamo fin dove arriverà, perché a me uno che va in pacchina con i calzoni corti non è la mia passione, sinceramente. Ma perché credo che anche un minimo di... Cioè, anche in un'epoca in cui la forma è rispettata fino a un certo punto, insomma, da lì ai calzoni corti ci passa ancora qualcosa. Ma lasciando stare i calzoni corti, lasciando stare la sua tentazione di fare l'energumeno, no? A ripetizione, eccetera. È una scelta sua, vediamo se pagherà, se non pagherà. Però è un bravo allenatore che a Verona ha fatto 2 anni di lavoro eccellente, come minimo eccellente. Prendono Di Francesco al posto suo, lo cacci dopo 3 giornate, hai sbagliato a nascere, secondo me. Perché o prendi un altro, oppure se prendi uno che già viene da una serie di disavventure, vuol dire che l'hai studiato, hai messo a fuoco che personaggio è e che tipo di calcio vuol fare, e per un po' lo difendi, no? Ma se lo difendi per 2 giornate e alla terza lo cacci, che cosa rappresenta? L'altro è semplice, che veniva da un'avventura alla SPAL molto positiva, eccetera, poi l'avventura finisce, finché ce n'è, l'altro anno resta a SPAL, e a un certo punto il Cagliari lo prende e lui fa un miracolo a Cagliari, perché il Cagliari l'anno scorso era retrocesso, in maniera incredibile, perché aveva un organico assai più forte di, non dico metà, ma di un terzo almeno delle squadre che lottava. Comunque arriva lui, il Cagliari lo salva molto per tempo, ecco, e decidono di fare un progetto su di lui e poi dopo 3 giornate lo butti via. Sai, questo è il vetero calcio italiano, che per un certo punto ti dirò che ha talmente contagiato l'Europa che una volta tu vedevi che in Italia c'erano il triplo degli esoneri rispetto a, non ti dico l'Inghilterra, ma anche, non so, la Francia, la Germania, non ne parliamo, la Spagna, eccetera. Invece c'è stato un periodo in cui dicevo, insomma, noi siamo diventati più maturi, evidentemente, perché l'Italia licenziava meno di allora per un po' di anni recenti. Adesso mi sembra che con 2 licenziamenti più Castori maturo alla terza giornata, mi sembra che stiamo riappropriandoci di questo meraviglioso primato.
Diciamo che non proprio da... da portare come fiore all'occhiello.
Forse no. Ma perché autolesionismo puro, Nicola? Perché hai avuto 2 mesi almeno, se non di più, per pensare a chi prendi per l'anno dopo. E poi in 2-3 giornate tu decidi che questo qua non fa il caso tuo? Beh, tanto è una sconfessione clamorosa di te, no? Delle tue idee, delle tue valutazioni, della tua capacità di giudizio. Sbaglio?
Ah, no. E quindi, assolutamente d'accordo.
È autolesionismo puro che si trasmette anche sulla squadra, perché poi ci sarà un caso su 10 o magari su 100 in cui davvero quello che tu hai preso è inadeguato, perché magari è un debuttante, perché magari... Ma se è gente già collaudata, se è gente che già conosci, ma devi sapere com'è il film. Cioè, persino Cairo, che secondo me è uno dei peggiori presidenti della storia del calcio italiano da tanti punti di vista, ma persino Cairo, lo scorso anno, Giampaolo, ci mise forse anche più tempo di quello che era logica cosa per esonerarlo. E altrettanta pazienza ebbe prima con Mazzarri, no?
Gli va dato atto, diciamo, di non...
Sì, hai fatto una scelta, hai fatto un investimento innanzitutto, ma hai fatto anche una scelta, beh, provi a difenderla, entro, no, a dar del tempo a uno per vedere cosa succede. Ma, insomma, tre giornate, dai, non è serio.
E poi c'è la... lo step successivo, diciamo, che per dirla con Califano, non escludo il ritorno, no? Perché poi spesso poi l'allenatore cacciato a settembre, insomma, primavera torna, non lo spessissimo.
Sai che tu forse hai trovato una chiave a cui non avevo pensato, perché tu prima lo cacci e prima lo puoi riproporre visto che lo devi pagare. Nico,
ha senso dal punto di vista.
Sai che questa è una riflessione irpina d'autore, secondo me. Sì. Sì, perché se te lo trascini fino a novembre, faccio per dire, e beh, poi se il sostituto va male, quell'altro ormai ne ha combinate troppe, dico per dire, no? Ma se tu invece a settembre cosa, a gennaio e febbraio è di nuovo, no? Ma che meraviglia, certo. Ma chi è il pallone di oggi, dai?
Ma fortunatamente non solo questo. No. Prima di chiudere, invece, io volevo fare una riflessione di tipo diverso, che il pretesto è che nei giorni scorsi, mercoledì 15, Johan Neeskens ha compiuto 70 anni, no? Siccome quando si parla di Ajax si parla giustamente tantissimo del primo Johan, che era il fuoriclasse assoluto, il fenomeno, però insomma diciamo che Neeskens non era un cattivo giocatore, e siccome io in realtà non l'ho mai visto, mi faceva piacere che tu ne parlassi, insomma, facessi un breve
70 anni assunto. ha fatto Neeskens 70 anni. Queste sono coltellate che mi dai, no? perché per me Neeskens, che ha più o meno la mia età, anzi leggermente più giovane, per me è un ragazzo, no? perché l'ho vissuto così, e quindi è rimasto così nella mia testa. Era la strapotenza fisica in mezzo al campo, era l'uomo ovunque, era un centrocampista straordinario, ma di quelli mai visti prima, perché in realtà noi di quell'Olanda lì, dell'Olanda, la grande Ajax, il grande Ajax prima e la grande Olanda poi, giocatori come loro non li hanno mai visti, perché questi qua erano fuori dalle categorie con cui si era ragionato fino ad allora. Fino ad allora c'era il terzino, lo stopper, la mezzala, l'ala, il centravanti, eccetera. Poi a un certo punto arrivava l'Olanda, l'Ajax prima, l'Olanda poi, e noi tutte queste categorie le abbiamo perse, perché loro erano, come li chiamava il grande mio amico Enzo Berzot, li chiamava i polivalenti. I polivalenti che sapevano fare tutto. Per cui uno che giocava esterno era sia terzino che ala, Adesso è normale, no? Normale fino a un certo punto, ma adesso ne vedi tanti. Ma allora era una rivoluzione, perché quando un grande terzino destro, allora, tolti i fenomeni brasiliani, tipo i fratelli Santos, Di Alma e Nilton Santos, quando tu vedevi un grande terzino, e poi Calze, poi, ma erano eccezioni, quelli. La norma era che un grande terzino arrivava fino a metà campo, e a metà campo era come se avesse davanti il baratro, no? E mollava la palla. Così come l'ala, da metà campo in avanti, era il suo territorio, ma se doveva arretrare 5 metri dietro la sua metà campo, non sapeva dove stare, cosa fare, se contrastare, se grattarsi, insomma, non aveva idea. Loro hanno cambiato il calcio, loro con i loro tecnici straordinari, con la covata dell'Ajax, con questa generazione di campioni strepitosi. Neskens era il prototipo di questi qua, perché se tu avessi dovuto definire Neskens, facevi fatica. Dici, centrocampista, ah certo, centrocampista sì, ma centrocampista ovunque però. Cioè che il centrocampo per lui non era un, non so, 50 metri quadrati, era 200. Cioè era una superficie pazzesca quella che lui ricopriva.
So che tu non ami, diciamo, i paragoni col calcio contemporaneo, però ecco, se volessi spiegarci com'era, citando un calciatore un po' più che ha giocato recentemente o che gioca tuttora, ce n'è qualcuno che anche vagamente magari lo ricorda?
Sai, quelle sono suggestioni, Nicola. Io ho creduto rivederlo 5-6 anni fa nella Roma, quando arrivò Strootman. Quando arrivò, prima di rompersi due volte il crociato. E da allora purtroppo la carriera di Strootman calcola che negli anni 50, non ne parliamo, potrei farti dei nomi di grandi campioni degli anni 50 che il ginocchio li ha cancellati prima ancora che potessero emergere fino ai livelli di notorietà o di celebrità, ma anche 60, anche 70, purtroppo Strootman ha avuto due incidenti gravissimi al ginocchio. Naturalmente ho detto Roma, ho detto ginocchio e speriamo che non ci sia due senza tre, no? Perché sto pensando a Zaniolo, a quello che ha passato e alle qualità che avrebbe. Però le qualità di Strootman erano ancora superiori in un altro ruolo, nel ruolo di centrocampista centrale di lotta e di governo, come era il grande Neskens, di regia mobile e nello stesso tempo di gregariato. Cioè, sai quelli che magari parlo difficile calcistica, spero di no, ma la lotta e il governo in mezzo al mare magno torno a Brera, che è il centrocampo, è il ruolo più difficile da gestire e interpretare che esista nel pallone. E quando ho visto giocare le prime partite a Strootman, ho detto mamma mia, questo, anche per la suggestione dell'olandese, indubbiamente, questo mi sembra veramente mancino, questo qua, mentre Neskens non lo era. Ma questo qua è Neskens, questo qua gli somiglia alla pazza.
È strano perché tu di solito su questo piano non raramente ti sbilanci, no? Perché
è
difficile che dici questo mi ricordi, ma a volte magari se io ti tiro per la giacchetta mi fai però sempre dei paragoni con molti asterischi, diciamo, no?
Ma certo, perché non posso farmi soggiogare la te, insomma.
No, però invece in questo caso era una suggestione molto precisa, no?
Molto forte, ma visiva proprio e di memoria soprattutto. Ripeto, questo mancino, questo mancino è più lento, adesso dopo i due incidenti è lento in assoluto. Era più lento di Neskens anche allora, quindi tu figurati che gioca. Se tu ti ricordi, per fare appunto un riferimento recente che ti può venire in mente anche a te, se tu ti ricordassi cos'era il primo Strootman nella Roma, prima del primo infortunio grave, Strootman era un giocatore di un dinamismo eccezionale, ma rispetto a Neskens, che aveva giocato 30 40 anni prima, era più lento, quindi pensa cos'era Neskens, per dire. No. Però era questo tipo di giocatore immanente in mezzo al campo, che sa quali sono le linee, che intuisce prima le linee di passaggio, che quindi sa chiudere esa cosa, e quando la palla gli arriva sul piede destro di Neskens, con alternativa Mancina, ma insomma destro tendenzialmente, e Mancino e Strootman, erano veramente momenti in cui poteva succedere di tutto. Un grande, vero grande giocatore. Secondo me, se c'è un rimpianto di campione degli ultimi anni, che purtroppo la fortuna, cui la fortuna ha voltato le spalle, è proprio Strootman. E mi ha sempre ricordato Neskens. Tu mi hai detto Neskens prima, io ho intuito che c'era la tua inchiappettata in arrivo, che era chi ti ricorda e cosa. Però stavolta era facile, perché già allora mi ricordava, cioè Strootman mi ricordava lui.
Beh, sei stato fortunato allora, ho anche rischiato.
Ma tu rischi sempre, ma sai che per tu permettere, anche perché essendo a distanza
infatti, siamo abbastanza tranquilli, certo. Non posso ricevere sanzioni almeno nell'immediato, poi
certo.
Bene Gigi, io ti ringrazio come di consueto e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ricordo di nuovo che abbiamo un indirizzo che è slowfoodpodcast@gmail.com, una pagina Facebook che è Slow Food, ci potete ascoltare su storielibere.fm, su tutti i principali, le principali piattaforme per l'ascolto dei podcast. Gigi, io non ho nient'altro da aggiungere se non dirti di nuovo grazie e darti appuntamento alla settimana prossima.
La prossima, in cui gli argomenti, adesso è un periodo in cui ne avremo tanti, consecutivamente tanti e di segno diverso. Io sono molto curioso la settimana prossima di vedere com'è andata Juventus-Milan. Perché è indubbio che la Juventus non poteva continuare così, e in Svezia ha dato dei segni diversi, ma contro una squadra molto mediocre. Il Milan è andato a Liverpool e poteva uscirne con le ossa rotte, ne è uscita con sconfitto ma con molta dignità, e sono ancora più curioso di vedere come andrà, ma al di là del risultato, come andrà il rapporto di forze tra Juventus e Milan domenica sera.
E preparati anche, perché la settimana prossima torna a grande richiesta anche la rubrica La Didascalia, perché i riscontri sono stati molto positivi. Adesso non abbiamo fatto in tempo a trovare la foto giusta, ma settimana prossima arriverà, quindi tu preparati, perché
siamo ancora non in estate, ma insomma non siamo ancora nemmeno in autunno, quindi adesso un po' alla volta andremo in regime. Regime. La prima che hai trovato di quei due per terra era pazzesca, veramente pazzesca. Se vai avanti così tu finisci l'archivio di Stato, altro che lo food.
Va bene Gigi, ti ringrazio, buonanotte.
Ciao, buonanotte.
Ciao, ciao.